Per la verità il percorso che ho prospettato non è solo relativo agli ultimi decenni, ma un po' all'insieme della vita religiosa, quindi due secoli. Allora, cercheremo di stare lo stesso da mezz'ora. Innanzitutto sono grata e contenta di essere qui a condividere questo momento con tante sorelle, no? E fratelli. Allora, innanzitutto una piccola introduzione. Lo sviluppo della vita religiosa femminile affiora la conoscenza ancora insufficienti per ricostruire il senso del suo reale rapporto nella Chiesa, a mio parere. Esso viene qui inteso in senso storico e non sotto il profilo della teologia della vita consacrata o della ecclesiologia, che pure costituiscono la premessa necessaria per comprendere la vita religiosa, senza ridurla a fenomenologia sociale, di genere, istituzionale o a welfare o filantropia. Per questa scelta di campo proviamo a considerare il tema, la vita religiosa tra memoria e profezia, nel vissuto documentabile delle congregazioni, a servizio di persone, nelle istituzioni, parrocchie e comunità locali. Possiamo chiederci quale sia l'incidenza di tale vissuto nella Chiesa, tenendo conto che la rilevanza, storicamente verificabile, è condizionata dall'autocoscienza della vita religiosa e anche dall'immaginario collettivo sulla vita religiosa femminile, nel nostro caso. Di certo la vita religiosa di età contemporanea ha suscitato processi ed elaborato significati ancora non adeguatamente tematizzati, sebbene varie ricerche alludano a una fase più matura di interpretazione proprio quando i numeri delle religiose si assottigliano, per cui pare che invece di imporsi con le cifre la loro esperienza diventi piuttosto una risorsa per riflettere su aspetti meno appariscenti ma sostanziali di vita ecclesiale che oggi fiorisce più altrove in altri contesti. La storia italiana ci offre alcuni indicatori dell'apporto concreto della vita religiosa negli ultimi due secoli. Qui si sottolinea la componente femminile perché siamo all'USMI, ma molti aspetti valgono anche per i religiosi. Sarebbe a mio parere ancora più interessante confrontare peculiarità e aspetti comuni per non omologare i discorsi né separarli artificiosamente. Il primo livello di lettura attinente al nostro interesse storico è a mio avviso la vita quotidiana in cui le religiose esprimono la multiforme missione della Chiesa. Nei momenti di più incisive trasformazioni esse hanno dato vita a scelte che attualizzano il primato di Dio, il suo punto di vista operativo sulle situazioni umane, espresso in parole, sguardi e gesti, tesi a manifestare il volto di un Dio personale interessato alla cura e alla salvezza di tutto l'essere umano, non solo alla dimensione spirituale. Questo dinamismo nasce dall'autonomia della decisione personale, perciò sfocia nelle religiose appassionate, nell'intraprendenza lungimirante dell'amore, modulata secondo le categorie interpretative femminili del reale e del Vangelo stesso. A livello giuridico, un altro livello di cultura, a motivo delle esigenze concrete della carità, la vita religiosa ha forzato più di una volta le categorie canoniche consolidate. Come istituzione ecclesiale, poi, essa si è inserita nelle diverse realtà, società, culture, sistemi politici con la propria identità, adattandosi alle contingenze senza entrare nelle polemiche di principio a cui tra l'altro le religiose difficilmente avrebbero potuto far fronte fino a decenni recenti. No? Nell'Ottocento e nel Novecento, tanto per esemplificare, c'è la Chiesa dei concordati con gli Stati che impegna l'azione diretta della segreteria di Stato, ma c'è anche la stessa Chiesa che si fa presente nelle piccole comunità religiose che firmano convenzioni con diritti e doveri presso privati o amministrazioni pubbliche, a prescindere dalle ideologie dei proprietari. La vita religiosa femminile si propone inequivocabilmente dal basso, perciò anche l'iniziativa più ambita è percepita più modestamente propositiva che minacciosa per ogni genere di potere. Al tempo della secolarizzazione e separazione ufficiale tra Chiesa e Stato, le religiose si adoperavano per mantenere viva la fede nelle famiglie, puntando soprattutto sulle donne per riportare in chiesa i loro padri, fratelli, mariti, figli. Tenendo conto di questi piani di lettura, per articolare il discorso nel cammino degli ultimi due secoli, si possono distinguere almeno tre fasi in cui rilevare alcuni effetti ecclesiali della vita religiosa, cioè la vita religiosa se ha inciso nella vita della Chiesa. Il cambio di contesto modifica infatti la sua risonanza anche nella comunità dei credenti. E allora, un primo momento, sì, quello originale, diciamo, no? La novità delle congregazioni femminili dell'Ottocento. Ne sorsero 183 di voti semplici in Italia nell'Ottocento, che ebbero la possibilità di dedicarsi espressamente all'apostolato. Anzi, in non pochi casi, proprio l'urgenza della carità aveva suggerito la fondazione di un istituto per dare stabilità ad un progetto condiviso da un gruppo di persone, di donne. Le suore, secondo Marina Caffiero, risposero alle esigenze interne della Chiesa, che doveva far fronte ai mutamenti dei tempi con una presenza più incisiva nella vita sociale. Al contempo, per reagire alle pressioni esterne e alla diffidenza dei governi verso la vita claustrale. Una specificazione: la Chiesa perciò si affida maggiormente all'apostolato delle donne. Tramontati i privilegi dell'ancien regime, diversi sacerdoti e fondatori riconobbero anche alle donne la chiamata a essere luce e sale del mondo, ruolo che era ritenuto fin lì proprio del sacerdote. Senza mettere in discussione la presunta inferiorità femminile, si constatava una necessità inedita dei tempi, per cui di fronte alla contestazione degli ecclesiastici, le donne, venute alla ribalta con la Rivoluzione francese, apparivano come una chance spontaneamente disponibile a servire il Signore, promuovendo la pratica religiosa nel popolo e la rigenerazione morale della società. Per questo, riferendosi al tempo della secolarizzazione, Claude Langlois parla, per la Francia, un po' per tutta l'Europa, della femminilizzazione del cattolicesimo, soprattutto grazie all'impegno delle congregazioni diffuse capillarmente nel territorio. Il fenomeno coincide anche con la democratizzazione delle vocazioni, sotto il profilo del lavoro e estrazione sociale, che rispose alla disponibilità crescente verso un impegno caritativo extrafamiliare delle giovani e delle donne, come infermiere o educatrici o maestre, compito ancora interdetto alle donne sposate o sconveniente per ragazze mobili. Sacerdoti, vescovi e papi riconoscono l'opportunità e provvidenzialità di un compito più visibile e pubblico delle consacrate, richiesta di non limitarsi più alla scesa nascosta della clausura per parlare in linguaggio più immediato di una fede e carità operose, usando i mezzi moderni nei luoghi più disparati, che a volte erano anche interdetti all'azione, alla presenza. Così, nell'asse Chiesa poveri, proprio di una società non più ufficialmente cristiana, le religiose giocheranno di fatto un ruolo di primo piano, tanto più che le loro comunità, basate sul lavoro e non più sulle rendite e le doti, le rendeva accettabili anche la mentalità borghese, che ne riconosceva l'utilità sociale a basso costo, perché le sue costavano poco. No? Esse si guardarono bene da ogni mira rivendicazionista, mentre assunsero scelte coraggiose e talora inedite a vantaggio dei bisognosi come risposta a una mozione interiore. Diverse fondatrici, sappiamo, affrontarono anche diverse incomprensioni e resistenze per introdurre novità strutturali richieste dalla missione. Le modifiche canoniche riguardavano i voti temporanei, la varietà dei campi di apostolato, la centralizzazione del governo e dell'economia. Secondo Paolo Gagliotti, il riconoscimento della superiore generale costituisce un primo mutamento della cittadinanza femminile nella Chiesa, tanto più che la diffusione dell'istituto in diverse diocesi sottraeva la superiore al diretto controllo degli ordinari locali. Proprio i pregiudizi inerenti alle capacità delle donne orientarono a una gestione più partecipativa dell'autorità con la valorizzazione dei consigli generali e locali. Tutto questo dobbiamo coglierlo nella visione tridentina e nella visione centralizzatrice, diciamo, del Concilio Vaticano I. Si accetta pure che le religiose si trasferissero da una casa all'altra, ben oltre le consuetudini sociali del tempo. La mobilità delle religiose agevolò un interscambio di mentalità tra ambienti diversi, mentre i sacerdoti diocesani erano per lo più residenti nei luoghi di nascita, quindi anch'essi debitori della mentalità locale. Con la diffusione delle comunità, anche la geografia religiosa cambiava, poiché le suore abitavano sia in case proprie, sia come dipendenti da amministrazioni, enti, stabilimenti industriali, visti per lo più come una minaccia alla pratica religiosa per il crescente indifferentismo nella classe operaia. Le religiose rappresentavano in quei casi una presenza di chiesa flessibile per la temporaneità delle convenzioni, una presenza mobile come stava diventando sempre più la società, infatti la mobilità è una cifra della modernità. Ancora, una presenza strutturalmente precaria e povera di mezzi, perché le suore erano povere, non partivano, quasi mai partivano da una sicurezza economica. In altre parole, una presenza vicina alla gente che viveva nelle periferie delle città, dove talora mancavano le parrocchie, o nei paesini più sperduti e isolati. Quando invece ci fu la possibilità di edificare delle case, a volte soprattutto un luogo per la carità divenne un importante fattore nel processo di territorializzazione cittadino, connotando lo spazio originale di valenze antropiche, materiali e immateriali. Si modificava cioè il capitale sociale e umano di cui l'intera chiesa locale poteva poi godere. Un secondo flash, diciamo, una pennellata sulla carità e devozioni nelle mutazioni religiose femminili. Se l'anticlericalismo investiva a fine 800, inizio 900, soprattutto la gerarchia, i beni economici degli ordini monastici o mendicanti, non era infastidito da chi prestava servizi palesemente utili a un paese che mirava allo sviluppo ma ancora non aveva i mezzi sufficienti per attuarlo. Sappiamo tutti, c'era la legge dell'istruzione obbligatoria, però mancavano le scuole, mancavano le maestre, mancava il denaro per poter fare tanto importante. I volti femminili della carità, assunta come progetto istituzionale, comportarono una ricomprensione della stessa carità. Se prima essere intesa soprattutto come elemosina, assistenza, nei gesti delle religiose diventa cura diuturna di poveri, bimbi, ragazze, anziani, disabili, a cui si dedicano strutture stabili e promozionali, gestite da persone che ingaggiano la vita intera, non la beneficenza festiva. In categorie laiche, sappiamo se parlando di welfare, parallelo, in anticipo, vicario rispetto allo Stato o ad altre iniziative private. In altri termini, con la fede incarnata nell'apostolato, i gesti religiosi escono più palesemente dagli spazi sacri riconoscibili, dalle chiese, dalle cappelle, per permeare l'intera giornata, le relazioni interpersonali, l'educazione, l'insegnamento, il mondo della sanità e delle attività assistenziali. Essi richiesero gradualmente anche una preparazione professionale che ebbe l'effetto di migliorare la qualità del servizio, senza perdere però di vista la priorità della persona. L'apostolato fu inteso come modalità propria e luogo esplicito di santificazione, arricchendo la letteratura scelta, non tanto di trattati spirituali che le suore non avrebbero saputo scrivere, quanto di più modeste lettere e diari in cui si rifletteva una spiritualità pratica incarnata. In questo processo il culto mariano favorì il protagonismo femminile, unendo rinnovamento caritativo e nuova spinta missionaria ecclesiale, sia nelle terre di missione a gentes, sia nei paesi da ricristianizzare. La devozione mariana ispirò l'assunzione di responsabilità allargate con una spiritualità dagli occhi aperti sulle necessità altrui e non solo occhi tenuti bassi per modestia, come veniva insegnato alle donne cattoliche. Madre Francesca Cabrini ebbe proprio a dire questo: ho imparato verso i 30 anni ad avere gli occhi ben aperti, non solo gli occhi bassi. Così la mortificazione, la riparazione, le pratiche di pietà vennero reinterpretate secondo le esigenze della missione, più legate all'impegno propositivo del bene da estendere che al male da vincere. E in quel terreno, sappiamo, maturarono molte storie di santità feriale, di cui le nostre congregazioni sono ricche. L'impegno capillare poi per il catechismo, la buona stampa, l'insistenza sul buon esempio e la pratica religiosa delle famiglie erano ambiti in cui le religiose rafforzavano gli orientamenti della gerarchia ecclesiastica. In più, con l'Associazione delle Figlie di Maria e altre, si promuoveva l'unico polo di aggregazione possibile per la maggioranza delle ragazze, alimentando una partecipazione delle donne alla vita e agli interessi della Chiesa universale, seppure con una strumentazione culturale molto modesta. Nell'ambito delle religiose risalta l'attenzione amorevole alle persone, dove risulta prioritaria questa attenzione rispetto alle norme, alla dottrina, al potere. Naturalmente va tenuto sempre presente lo scarto tra l'ideale tracciato nelle Costituzioni e la vita quotidiana delle singole persone. Cioè, io qui non voglio tracciare un quadro ideale della vita religiosa femminile, perché è chiaro che c'è sempre, cioè la storia è ricca di molte sfumature. Una seconda tappa, il riconoscimento e il disciplinamento al tempo del consolidamento istituzionale. A fine Ottocento la spinta innovatrice comincia ad essere arginata dalla Sacra Congregazione dei Vescovi Regolari. Il riconoscimento ufficiale delle congregazioni religiose è del 1900, poi disciplinato ancora dalle norme applicative del 1901, foriere di un maggiore controllo su una realtà che appariva sì rigogliosa ed esuberante, ma quanto caotica nella spontaneità. Allora, qui non sto ad elencare gli elementi che furono disciplinati. Poi nella pubblicazione ci sono questi elementi. Questa fase spinse a una certa monacalizzazione delle religiose. Tuttavia, per rispondere alle esigenze concrete delle opere, esse riuscirono a ottenere talora un adattamento canonico, mentre aumentavano le vocazioni, le case proprie, dove erano più libere le religiose di organizzare le attività. Quindi c'è un momento di crescita, di sviluppo, perché aumentano molto le vocazioni all'inizio del Novecento, oltre che a fine Ottocento. Nei tempi di calamità, poi, durante le guerre, la fantasia e prontezza del soccorso a clandestini, ricercati politici, disertori, sfollati, orfani, ebrei, tutto quello che vogliamo, hanno manifestato un volto umano, ospitale, collaborativo di chiesa, disegnando nuove vie di comunicazione tra le parrocchie, le chiese, le case della gente, le scuole, le industrie, la strada, le masse migratorie e le vittime della questione sociale. Cioè, le religiose sono mediatrici, no? Tra spazi propriamente sacri, religiosi, destinati a questo, e quello che invece è nella società secolarizzata. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli edifici religiosi crescono in sintonia con il boom demografico. Tutte ricorderemo, o chi ha un po' di anni in più, le aule e i collegi che scoppiano, ma con i cambi sempre più rapidi di mentalità inizia la crisi vocazionale. Un minore riconoscimento dei valori proposti, una inadeguatezza e distanza dalle esigenze moderne. A fine anni 40 appare la necessità di aggiornamento, ma solo in alcuni ambiti, che non porta a una ridefinizione della vita religiosa, ambiti che furono indicati già da Pio XII nel 1949. Poi, nel primo congresso delle superiori del 52, Monsignor Barahona prospettava l'importanza di chiedersi non quello che fecero i fondatori, ma quello che farebbero se si trovassero ad operare nel presente. Era posto questo come interrogativo alle superiori. No? Le religiose furono quasi costrette a mettere in discussione alcune tradizioni fino ad allora ritenute intangibili. Molte religiose di fatto rimasero indietro, nelle letture, nell'approccio ai mass media, ma anche nel sostenere un impegno civile e politico delle donne, per esempio, al di là dei compiti tradizionali della famiglia, della società e della chiesa. Terza tappa, un impegno per un reale e significativo rinnovamento. Dopo il Concilio Vaticano II, il rinnovamento fu auspicato con il ritorno alle fonti per scoprire la genuinità del proprio carisma, distinguendolo da consuetudini irrigidite e schemi che diventavano sempre più stretti, e inoltre fiorì uno sguardo diverso su di sé, sul mondo, sulla comunità religiosa ed ecclesiale, sulla missione. Ecco, allora qualche accenno a cambiamenti di numeri e anche però di categorie interpretative. La diminuzione registrata tra le religiose dopo il concilio coincide non a caso con il progressivo allontanamento delle donne dalle strutture ecclesiali, segno di un processo di secolarizzazione che aveva investito in pieno il mondo femminile. A partire dagli anni 70, anni in cui Matteo Armando, no, ha scritto recentemente un libro, La fuga delle quarantenni, ecco, la vita religiosa appariva a molti, non di rado anche sacerdoti e vescovi, più un retaggio del passato che un segno di novità evangelica. Sebbene crescesse la consapevolezza e la preparazione culturale e teologica delle religiose, il discernimento dell'aggiornamento, la selezione di scelte di campo dettate dalla coerenza con l'identità del proprio istituto, non erano operazioni facili, neppure in un accresciuto clima di dialogo comunitario in cui tutte le suore potevano cominciare a prendere la parola. Perché? Perché la moltiplicazione dei pareri dinanzi alle scelte non garantisce infatti la lungimiranza delle decisioni. Nonostante il decremento numerico, le religiose hanno allargato i loro campi di apostolato negli ultimi decenni in risposta a nuove povertà, con innovazione nelle opere, nelle strutture, nella preparazione professionale, per esprimere un servizio competente ma senza rinunciare a un progetto ricco di senso alla luce della parola di Dio e dei fondatori. Anche l'inevitabile ridimensionamento, in diversi casi, è gestito con la volontà di non lasciar perdere il significato di istituzioni che non hanno erogato solo servizi sostitutivi quando lo Stato non ce li aveva, ma hanno maturato un'esperienza umana e culturale, oltre che religiosa, in quanto investe un modo di concepire la persona e la società. Promuove una cultura della vita e la coscienza della dignità di ogni persona all'interno della ricerca del bene comune. Così la flessibilità e l'audacia dell'incertezza immediata è stata una cifra di tale approccio, sempre da parte della vita, certo non più con la sicurezza di un'opera che nasceva e che si sperava sarebbe continuata per secoli. La prossimità e il rispetto delle persone, non solo quelle da recuperare, ma anche persone da accompagnare a pienezza di vita, illuminano l'integrazione tra fede e vita, evitando un linguaggio astratto per parlare di un Dio incarnato, o evitando uno spiritualismo che mortifica l'interezza della persona. Nella vita religiosa questo avviene con la forza di un progetto condiviso, spesso internazionale, dove si esprime la solidarietà. Laddove il vissuto è documentato e studiato, evidentemente può diventare un patrimonio culturale, ecclesiale e civile. Qui non posso approfondire questo tema, però mi sembra che sia molto fecondo. Cioè, al di là delle attività, delle opere che possono essere 10, 100 o una, secondo i momenti, però c'è un significato che noi dovremmo approfondire perché è un dono per tutta la società, è patrimonio culturale, spirituale, civile del nostro paese, a cui noi non possiamo rinunciare, altrimenti impoveriamo tutti, non solo noi stessi, no? Questo apporto specifico e qualificante, a mio parere, della vita religiosa è però ancora poco tematizzato e poco socializzato. Tale presenza rischia pertanto di essere marginata e persino di dissolversi, a volte purtroppo, senza una mobilitazione adeguata della comunità ecclesiale, che in tal modo manifesta una scarsa percezione della sua rilevanza per l'umanizzazione e l'evangelizzazione della cultura. Da parte delle religiose, la scarsa attenzione alla documentazione e alla scrittura critica della propria storia ostacola la comprensione diffusa del loro impegno radicato nella preghiera e nella consacrazione, certo, ma che si sviluppa nella società con una responsabilità pubblica, identificabile e che quindi dovrebbe essere anche documentata per poter diventare patrimonio storico condivisibile a chiunque. Una parola sulla evoluzione nelle relazioni. Un altro campo in cui si potrebbe rilevare l'incidenza delle religiose è quello delle relazioni interpersonali nella comunità ecclesiale, prima di tutto. Oggi la Chiesa è interpellata dalla radicale sfida antropologica, dalla concezione della persona e delle sue relazioni, nel riconoscimento della pari dignità tra uomo e donna, pur nella differenziazione di alcuni compiti. Rettamente intesa, la soggettività femminile porta a costruire un mondo in cui si valorizza la differenza di genere, promuovendo un'esperienza umana migliore per tutti. La maggiore autocoscienza di molte religiose spinge, ovviamente non in modo lineare e senza difficoltà, verso un rinnovamento nel modo di sentirsi e percepirsi uomini e donne più rispondente al disegno biblico. La reciprocità, al di là delle intenzioni, richiede certo conversione continua al Vangelo nella vita quotidiana delle comunità ecclesiali, che investe i chierici, le religiose e i laici. Quest'istanza è tanto più urgente in una società che si interroga sui generi, li manipola e confonde le relazioni, pratica la violenza sulle donne, manca di rispetto alla vita. Il nucleo da cui scaturisce l'esercizio relazionale della vita religiosa è la vita comune, che la caratterizza di fronte e accanto a molte altre forme di consacrazione secolare e di movimenti.
La vita religiosa per questo è un laboratorio costante di crescita in umanità che esprime un messaggio di grande attualità, la profezia della comunione in una società segnata dalla paura dell'altro, il disarmarsi per condividere, l'accettare di dialogare rinunciando a una posizione egemone. Ancora, le comunità religiose internazionali possono arricchire l'esperienza ecclesiale locale, tout court, come pure la vita sociale, ormai multiculturale anche in Italia, esprimendo l'apertura all'accoglienza del diverso con percorsi di interculturalità, il decentramento dall'eurocentrismo anche nella missione, la possibilità di trovare punti di accordo proponendosi finalità comuni. Cioè, quante potenzialità umane, religiose e ecclesiali nella vita delle comunità religiose, no? Rispetto a un'immagine piuttosto separata della vita religiosa, anni fa Lucetta Scarafia aveva scritto un articolo: le religiose sono italiane a parte, separate? Di fronte a un'immagine piuttosto separata della vita religiosa, tante suore hanno potuto invece avvicinare alla Chiesa e anche a Dio tanta gente che ormai non varca la soglia di una chiesa se non per turismo religioso. E allora, con queste pennellate, alcuni spunti conclusivi. Alla fine di questo rapido excursus riaffiora una domanda: si può realmente parlare dell'incidenza della vita religiosa femminile nella Chiesa, o sarebbe meglio usare la categoria più discreta dell'apporto, del contributo, che indica qualcosa di reale ma non necessariamente tematizzato e riconosciuto, mentre l'incisività fa riferimento a un contributo più individuabile e socializzato anche nel significato. Ci si può anche chiedere, ad esempio, quanto la presenza lungamente operosa delle religiose abbia contribuito a cambiare realmente in tanti chierici l'immagine della donna che è interlocutrice privilegiata nelle parrocchie. Quanto l'esperienza delle religiose abbia arricchito la Chiesa non solo nell'immediatezza delle attività, ma più profondamente nell'espressione della sua santità e missione nel mondo. Esse in generale hanno ricevuto fiducia e risposto. Le più intraprendenti si sono lasciate interpellare e hanno aperto varchi nelle nuove povertà, ponendole all'attenzione di tutti e perciò provocando l'intera Chiesa e le istituzioni civili. Non tanto con la denuncia, ma soprattutto dedicando la propria vita e operando con intelligenza accanto alle persone. Ciò nonostante, per certi versi, si può affermare che la vita religiosa abbia inciso, per esempio, nella vita italiana fino agli anni 60 del Novecento e che poi abbia perso terreno. Tante nuove attività delle religiose, pur apprezzate, non hanno infatti sortito, almeno apparentemente, l'effetto di un'affermazione trainante paragonabile al passato, quanto piuttosto dicono la partecipazione al comune travaglio per intercettare le persone che manifestano bisogno di tante cose, ma soprattutto di Dio. Non per nulla si insiste sulla preghiera delle religiose per far risplendere la vita interiore come motore dell'impegno profuso da tutti i membri della comunità ecclesiale. Nella lunga durata, mi pare che l'incidenza della vita religiosa femminile sarà più nitidamente riconoscibile nella Chiesa se e quando aumenterà l'interesse a comprendere il suo apporto nell'insieme della comunità ecclesiale e civile. Essa esprime la perenne novità delle pagine evangeliche e di una specie di rigenerazione interna della vitalità della Chiesa nella sua immersione nel tempo e nello spazio. Per offrire un punto di vista operativo e critico in modo che il progresso sia volto a vantaggio dell'uomo, di tutto l'uomo e di ogni uomo. Testimonia cioè che c'è gente disposta a cambiare la vita, a osare tutto dopo aver incontrato il Signore Gesù e a convertirsi anche comunitariamente. E non solo una volta, ma più volte, perché quando ci sono i momenti di crisi di un istituto è chiaro che se non vuole scomparire ha bisogno di ripensarsi e quindi di riconvertirsi. È una testimonianza immagine della Chiesa stessa. La vita religiosa femminile ha provocato, come ho accennato, a un ampliamento delle categorie canoniche. In alcuni casi, almeno, ha contribuito a ridefinire l'immagine della Chiesa veicolata dai libri di storia civile, dove appare come istituzione alleata dei potenti e chiusa dinanzi alla modernità, prescrittiva e giudicante, per lasciare emergere una comunità fatta di persone, chine sulle necessità di altre persone, senza stigmatizzare il momento presente. Nella storiografia civile, l'integrazione dell'apporto delle religiose e dei religiosi aiuterebbe a ricomporre le reti anche di costruzione dell'identità nazionale, dello sviluppo economico, sociale e culturale, di un collante sociale trasversale alle fasce di appartenenza. Il patrimonio di esperienza intorno ai valori compiutamente umani, maturato in migliaia di comunità religiose a servizio delle persone, costituisce una ricchezza davvero poco verbalizzata, ma anche conosciuta, perché per esempio per l'Italia non abbiamo ancora un elenco completo, un atlante completo di tutte le presenze di comunità religiose esistenti, né maschili né femminili. Stiamo provando a lavorarci da anni con Don Giancarlo Rocca, con l'Associazione del Coordinamento Storici e Religiosi, ma è un cammino molto faticoso. Per il 2011, Salesiani e Figli di Maria Ausiliatrice abbiamo provato a fare questo tipo di lavoro anche quantitativo, cioè quante persone, di quali regioni, quali case, quali opere, in tutti i decenni, perché solo su questa base possiamo ragionare di cose concrete. Altrimenti sembra che se siamo ottimisti facciamo dei discorsi e se siamo pessimisti ci piangiamo addosso. Però al di là di queste, che sono percezioni, abbiamo bisogno di sapere in concreto chi, dove, quando, che cosa, perché hanno agito, abbiamo agito e si agisce ancora, no? Con il cambiamento dovuto ai tempi che cambiano. Ecco, nelle parrocchie e nelle comunità locali, le religiose contribuiscono a tenere vivo il senso comunitario, a volte anche in assenza di un parroco residente, come sta capitando ultimamente, creando un collante sempre più prezioso tra le istituzioni. Visibilizzano anche una comunità più normale, composta di uomini e donne, vicina alla gente, attenta alla solidarietà, sia a livello locale che ad ampio raggio. La gerarchia ha sempre apprezzato il senso della vita religiosa, certo della vita consacrata, fiumi, no? Chilometri di libri scritti, della vita religiosa apostolica un po' di meno, però ci manca la conoscenza della vita apostolica in senso generale. Dunque, apprezzamento senz'altro del senso, tuttavia le scelte locali, dalle conferenze episcopali alle parrocchie, non sembrano trarre le conseguenze pratiche di tale riconoscimento in termini di corresponsabilità, di potenziamento reciproco delle risorse umane, spirituali e anche economiche. Oltre alla dimensione comunitaria della vita religiosa, anche l'apostolato, nello spirito della grazia di unità tra contemplazione e azione, attesta un equilibrio capace di schivare da una parte le derive dell'attivismo senza anima, ma dall'altra anche quelle di uno spiritualismo intimistico e disincarnato, che sono tentazioni della nostra società, di cui neppure diverse comunità ecclesiali e movimenti sono esenti. Molte nuove forme di vita ispirate al Vangelo, pur apparendo più aderenti all'attualità, di fatto non sostituiscono le precedenti, che attestano la fedeltà di fronte alle sfide, incarnando valori che oggi costituiscono un patrimonio comune. Proprio la coerenza delle religiose con la propria identità, dinamicamente compresa ed espressa, può rendere più palese la ricchezza delle vocazioni e l'armonia dell'insieme, senza scoraggiarsi per la contrazione dei numeri. Le stagioni cambiano e la storia della Chiesa ne è serena testimone. La vita di molte comunità in Occidente, come ci ha appena ricordato, no? Anche Padre Prezzi, ecco, sembra oggi poco rilevante, mentre incidono probabilmente più nelle missioni e nei contesti in via di sviluppo. E tuttavia questa forma di vita non ha perso il suo fascino e significato e può manifestare la sua perenne novità nella misura in cui ogni istituto, guardando avanti e osando l'inedito con fiducia, si impegna a restare coerente con lo spirito e le finalità per cui è nato. Ecco, questo è l'augurio per tutti e per ciascuno.